la guerra fredda. Sto parlando di quello che gli storici americani chiamano il pendolo della politica estera statunitense, un pendolo che va sempre dall'isolazionismo all'imperialismo, dalla neutralità all'interventismo. È appunto un pendolo, quindi ha un moto continuo e variabile, non va considerato come un periodo assolutamente neutrale o assolutamente interventista. E in tutto questo dovete considerare il contesto generale del cosiddetto eccezionalismo americano, che permea entrambe le attitudini di politica estera ed è un'ideologia presente, talvolta dominante, che fa riferimento anche a una certa idea di disegno universalistico, di destino manifesto che sta all'origine della nazione americana, quasi sentirsi eletti, sentirsi in capo a una missione anche nei confronti del resto del mondo. Questo pendolo tra isolazionismo e imperialismo non va però inteso soltanto in senso politico o politico e militare, come vedremo oggi, ma va diviso perlomeno in tre ambiti essenziali. Appunto quello più ovvio, quello politico-militare, gli Stati Uniti che restano nel proprio continente o decidono di intervenire direttamente o attraverso surrogati in altri contesti geografici, quindi un unilateralismo, talvolta invece vi è un'attitudine al multilateralismo, alle organizzazioni internazionali, quindi tutto ciò che concerne la politica estera e che è predominante. Ma il pendolo fra isolazionismo e interventismo va anche in altri ambiti altrettanto rilevanti. Uno di cui abbiamo l'esempio con la presidenza Trump, quello economico. Il presidente Trump si dichiara apertamente protezionista, favorevole a dazi economici verso le merci provenienti dall'estero, quindi una precisa posizione in campo economico contraria alla tendenza all'interdipendenza economica e alla globalizzazione. Anche qui il pendolo della politica estera americana nel corso degli anni e anche da una presidenza all'altra varia sensibilmente. Chi è più favorevole agli scambi, al libero commercio, è appunto l'amministrazione attuale, fortemente protezionista. Vi è poi un terzo fondamentale ambito, potremmo chiamarlo l'ambito culturale, dove invece possiamo dire che negli ultimi 80 anni, negli ultimi 100 anni, sicuramente la politica estera statunitense è sempre stata votata alla espansione, alla globalizzazione, alla promozione di se stessi. E stiamo parlando del cosiddetto soft power, dell'imperialismo culturale americano, veicolato da Hollywood, veicolato da romanzi, opere teatrali, letterarie, da una forza imprenditoriale davvero schiacciante. Quindi diciamo un unico ambito dove il pendolo sembra davvero essere costantemente dalla parte dell'imperialismo culturale. Appunto soft power, potere soft, potere con cautela, ecco, non un hard power tipico degli scambi militari. Quindi tenete a mente questo pendolo, gli ambiti di applicazione, e nel periodo che vedremo oggi molto, velocemente, ecco i presidenti americani che si sono alternati. Quando si illustra la storia e la politica americana, anche recente, occorre sempre fare riferimento alla figura presidenziale, data la sua importanza e la capacità di dare di indirizzare l'intera direzione della politica e della società americana. Quindi allo scoppio della Prima Guerra Mondiale vi è in carica da poco più di un anno il democratico Wilson, che resterà 2 mandati. A lui seguiranno poi 3 presidenti repubblicani. Hardin morirà in carica, Coolidge e Hoover resteranno famosi per il periodo del proibizionismo e poi della Grande Depressione. Quindi l'unico presidente ad aver servito per 4 mandati, 3 mandati e mezzo, diciamo, Franklin Delano Roosevelt, presidente passato alla storia per aver portato gli Stati Uniti fuori dalla Grande Depressione, introducendo un pacchetto di riforme di espansione del welfare chiamato New Deal, e che ha poi condotto gli Stati Uniti durante tutto il corso della Seconda Guerra Mondiale. A lui poi fece seguito il suo vicepresidente Harry Truman, anch'esso democratico, e presidente che di fatto portò gli Stati Uniti nell'immediato dopoguerra, e sotto di lui iniziò il cosiddetto periodo della Guerra Fredda. Ma partiamo dalla Prima Guerra Mondiale. Prima Guerra Mondiale, come anche la Seconda, è un conflitto che nasce in Europa, e gli Stati Uniti inizialmente sono neutrali. Restano neutrali per ben 3 anni, dal 1914 al 1917. Wilson stesso ribadisce l'eccezionalità etica e politica degli Stati Uniti, cercando di restare fuori dal conflitto, che pure ovviamente provoca uno shock nella società statunitense. I mezzi di comunicazione ovviamente erano 1000 anni luce diversi da quelli attuali, tuttavia le notizie circolavano. Gli Stati Uniti sono un paese di immigrati, quindi anche i contatti a livello familiare e personale sono forti e frequenti. L'elite culturale e politica sin da subito sembra parteggiare per gli inglesi, per la Francia. Ma il paese è lacerato al suo interno, non dimenticatevi le numerose comunità tedesche presenti negli Stati Uniti. Quindi la società americana vive al suo interno un conflitto, ovviamente non armato, ma fra le sue diverse anime. Wilson un po' realisticamente pensava, e questo è scritto nelle sue memorie, che la cosa migliore sarebbe stato nessun vincitore, quindi che il conflitto si spegnesse da solo, ma una cosa abbastanza improbabile. Dopo il primo anno di guerra, vedendo i successi tedeschi, soprattutto nella guerra sottomarina, i famosi attacchi degli U-Boot, questi sottomarini sofisticati alle navi inglesi, Wilson cominciò a cambiare opinione. Denunciò pubblicamente la barbarie, l'aggressività, diciamo, tedesca, ma continuò a scegliere di restare neutrale. Nel novembre del 1916, proprio su una piattaforma, proprio su un programma politico neutrale, venne rieletto. Appena reinsediatosi alla Casa Bianca per un secondo mandato, Wilson, d'accordo con il Congresso, con un voto favorevole del Congresso, decide di iniziare a vendere tantissime armi alla Gran Bretagna e alla Francia, quindi prendendo, come dire, una posizione semi-ufficiale di una certa franchezza e di una certa determinazione. Al contempo, poco noto, le banche statunitensi, newyorkesi, prima fra tutte JP Morgan, iniziano a garantire i debiti di Londra e Parigi. Quindi una mossa fondamentale per garantire la sostenibilità economica agli eserciti europei. Wilson continua a ribadire la necessità della sicurezza collettiva, quindi una posizione ufficialmente neutrale, fino a quando viene intercettato il famoso telegramma Zimmermann, diciamo il casus belli, che fa spostare l'opinione pubblica e fa decidere a Wilson di intervenire. In sostanza, telegramma del ministro degli esteri tedesco, che viene intercettato dall'intelligence statunitense, dove viene svelata una politica segreta della Germania, cioè quella di tentare di coinvolgere il Messico in una guerra contro gli Stati Uniti, tentare di coinvolgere il Messico per trascinare gli Stati Uniti nel conflitto da nemici. Ovviamente Wilson non attende gli sviluppi o una replica ufficiale della Germania, e dopo la pubblicazione, la resa ufficiale di questo telegramma, decide di chiedere al Congresso il permesso di entrare in guerra. Wilson, anche nel suo discorso di entrata in guerra, tiene molto a distinguere tra popolo e governo tedesco. La cosa non è banale, pensando soprattutto al clima di quegli anni, e pur ribadendo la sua ideologia universalista, eccezionalista, Wilson sente la necessità di entrare in guerra al fianco degli inglesi, di prendersi carico della responsabilità dell'ordine mondiale. Da un lato, in modo anche più prosaico, vi è la necessità di recuperare i crediti dati a inglesi e francesi. Tuttavia, ecco il pendolo personale di Wilson che si sposta da un capo all'altro, e da prima neutrale lo porta a scegliere l'intervento bellico. Quindi, come spesso accade, la produzione bellica viene spinta al massimo, le fabbriche vengono riconvertite alla produzione di armi, le spese militari occupano tutto il possibile del bilancio pubblico, vengono emesse tasse, bond, come si direbbe oggi, per finanziare il riarmo. Decide per la coscrizione dei più giovani, e nei suoi diari Wilson, decidendo di entrare in guerra, ammette già che con la rivoluzione russa che avviene proprio nel 17, lì vede i germi di quel connotato antisovietico e anticomunista che permeerà tutta la politica estera statunitense a seguire: una competizione, un antagonismo, una seduzione bolscevica che gli Stati Uniti temono e che vedranno come loro nemico per oltre 60 anni. In questo Wilson e Lenin di quegli anni sembrano quasi speculari, entrambi veicolano un forte messaggio universalista, entrambi chiedono in modo diverso ma speculare appunto una necessaria trasformazione radicale dell'ordine mondiale. Come sappiamo, gli alleati atlantici vinceranno questa sanguinosa guerra, e Wilson passerà alla storia con i suoi 14 punti di pace, passerà alla storia, diciamo, stilando il decalogo del nuovo ordine mondiale scaturito dalla fine della prima guerra mondiale, che può essere il picco del successo dell'internazionalismo wilsoniano. Di nuovo, un presidente che entra in carica da neutrale e finisce per essere l'estensore del dei 14 punti di pace e di fatto anche l'ispiratore della Società delle Nazioni, che nascerà di lì a poco, l'organizzazione internazionale che sarà poi il preludio alle Nazioni Unite del 48. Quindi finisce la Prima Guerra Mondiale, Wilson assume una statura internazionale, tuttavia perderà le midterm delle elezioni di medio termine del 1918 e poi sceglierà di non ricandidarsi. Allora si poteva ancora andare oltre i due termini di mandato, sceglierà di non andare oltre il secondo mandato. Dopo la Prima Guerra Mondiale abbiamo appunto questi tre presidenti repubblicani che attualmente sono considerati tra i più impopolari di sempre, appunto un po' per loro inettitudine, un po' per eventi capitati in loro corrispondenza. Nel novembre 32 viene eletto questo politico newyorkese, Franklin Delano Roosevelt, che avvia un processo di riforme, di allargamento del welfare, determinato a portare gli Stati Uniti fuori dalle sacche della terribile depressione, del terribile shock del 29 e della seguente depressione economica. Anche Roosevelt è di fatto neutrale, è di fatto, diciamo, un isolazionista sui generis. A questi grandi problemi economici all'interno del paese che cerca di risolvere, e negli anni 30 gli Stati Uniti in un certo senso si disinteressano a quello che va capitando e vanno capitando tante cose in Europa, tant'è che forse non viene messo sufficientemente in luce dagli storici. Anche Roosevelt accetta la cosiddetta tattica dell'appeasement verso il nazifascismo, cioè la tattica dell'attendismo, delle concessioni per evitare che qualcosa di peggio accada, che di fatto hanno stroncato per sempre l'immagine del primo ministro britannico Chamberlain. Ma anche Roosevelt di fatto non intervenne mai, accettò anche l'Anschluss dell'Austria, accettò l'annessione dei Sudeti da parte della Germania nazista. E questo era anche determinato dal fatto che Roosevelt, come altri politici democratici, era convinto che la Germania avesse patito una pace troppo punitiva dopo la Prima Guerra Mondiale. Non era un'analisi sbagliata, perché era proprio, diciamo, il seme di una rabbia che il partito nazista era riuscito a coagulare e a veicolare e portare a un radicalismo esasperato. Quindi Roosevelt era forse individualmente cosciente dei rischi annessi a un'espansione nazista in Europa, ma dall'altra aveva questa convinzione forte della pace della Germania troppo punita, e soprattutto già guardava al Pacifico, era meno accomodante verso il Giappone, che in maniera più o meno diretta si poneva come avversario diretto degli Stati Uniti, mentre l'avanzare dei nazisti in Europa sembrava più un problema di inglesi e russi. Quindi, come per la Prima Guerra Mondiale, gli Stati Uniti, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, rimangono neutrali, decidono di non intervenire, fino a che, di nuovo, la situazione va precipitando e avviene di nuovo una svolta internazionalista. Come sapete, di nuovo il casus belli non è stavolta un telegramma intercettato, ma è un attacco militare devastante compiuto la notte del 7 dicembre del 41 alla base militare di Pearl Harbor, in territorio americano, da parte dell'aviazione giapponese, e la svolta, diciamo, e l'ingresso in guerra degli Stati Uniti è preceduto di pochi mesi da un riarmo, quindi un sentimento perlomeno di autotutela del presidente e dell'amministrazione Roosevelt, che avviò il riarmo prima di entrare in guerra contro il Giappone. Di nuovo la vendita di armi a Francia e Gran Bretagna, esattamente come nella prima guerra mondiale, e in più un sempre più aperto sostegno alla Cina in funzione antigiapponese. Quando Roosevelt decide di entrare in guerra contro il Giappone, quindi anche di ripudiare un trattato del 1911 che di fatto i giapponesi avevano già rotto bombardando le navi americane a Pearl Harbor, facendo questo Roosevelt si pone in un suo famoso discorso come presidente di una nazione che deve essere l'arsenale della democrazia. Di nuovo un messaggio che sembra davvero preso da testi ottocenteschi sul destino manifesto degli Stati Uniti come terra promessa, come nuovo Israele, come esempio per il resto del mondo. Arsenale della democrazia che in un certo senso riecheggia anche interventi militari più recenti, l'espansione, l'esportazione della democrazia. E in questo caso gli Stati Uniti decidono di entrare in guerra a fianco della Gran Bretagna contro i giapponesi, ma si trovano un alleato molto scomodo, si trovano alleati all'Unione Sovietica, quindi al nemico ideologico per eccellenza, all'altra grande potenza in fieri dello scacchiere mondiale. In questo caso il realismo rooseveltiano lascia al primo ministro britannico Churchill il gravoso compito di, per così dire, di mediare fra le due grandi potenze, nonostante Churchill stesso fosse più ostile personalmente all'URSS di quanto lo fosse Roosevelt stesso, se non altro perché Churchill aveva un'esperienza di politica estera europea maggiore rispetto al presidente americano. E nel famoso meeting di Teheran del 43, un incontro fra i tre leader Roosevelt, Churchill e Stalin, il primo ministro britannico scrisse nei suoi diari: ci sono un orso russo, un bufalo americano, un asinello inglese, ma sono io l'unico a conoscere la via per tornare a casa. Quindi con questa metafora animale voleva descrivere anche la brutalità della politica estera rappresentata dai due giganti mondiali e, in un certo senso, un po' autocelebrandosi, la saggezza dell'asinello inglese che avrebbe dovuto guidare e tenere assieme interessi contrapposti e le due grandi potenze per una volta alleate. Oltre a questo, questa strana alleanza, o meglio, questa inevitabile alleanza anti-nazifascista poneva con sé anche la paura inglese di essere subordinati poi all'Unione Sovietica nel dopoguerra. E in un certo senso Churchill, pur essendo il nemico principe di Hitler, già immaginava in un immediato dopoguerra la Germania come un contrappeso necessario alla potenza sovietica in Europa. Quindi pur combattendo in campo aperto in tutto il mondo, già a Teheran nel 1943, perlomeno Churchill già pensava al dopoguerra e già cercava di mediare fra quelli che lui già vedeva come essere le due grandi potenze antitetiche destinate a fronteggiarsi in una guerra che poi diventerà fredda e non più calda, diciamo. Ovviamente non staremo qui a entrare nei dettagli del secondo conflitto mondiale, che sicuramente conoscete perlomeno a grandi linee, ma per tornare al nostro pendolo, per così dire, di politica estera, vediamo ora come alla fine del terribile secondo conflitto mondiale gli Stati Uniti tornano ricchi e floridi, un prodotto interno lordo che è aumentato dell'80% dal 38 al 46, dal 1938 al 1946, spinto dalla produzione bellica. Gli Stati Uniti che nel bilancio del 46 spenderanno il 75% delle spese militari mondiali, o meglio, il 75% delle spese militari mondiali saranno sostenute dagli Stati Uniti. Ovviamente è un unicum, perché molti paesi saranno in piena ricostruzione, Giappone e Germania, per specifiche politiche contenute nel trattato di pace, non potranno avere un esercito, per esempio. E per farvi un esempio, la Gran Bretagna nell'immediato dopoguerra aveva un'economia che era un quinto di quella degli Stati Uniti. E le stime sull'economia sovietica, al netto della propaganda governativa, stimavano anche l'economia sovietica meno della metà di quella statunitense. Quindi, finita la Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti si ritrovano come il paese più ricco, con un'indiscussa superiorità politica, tecnologica e militare, sancita anche dall'episodio che di fatto pone fine alla Seconda Guerra Mondiale e specificatamente all'impegno americano. La bomba atomica, le due bombe atomiche sganciate in Giappone, quindi che non solo portano alla resa il Giappone, ma sanciscono anche la superiorità tecnologica degli Stati Uniti in possesso di questo ordigno terrificante. Gli Stati Uniti appunto sono l'unica potenza, gli altri paesi usciti vincitori possono al massimo assurgere al ruolo di potenze regionali, Gran Bretagna, di nuovo Unione Sovietica, in parte anche la Cina, se non altro per la sua rilevanza geografica. E diciamo la guerra si chiude con il cosiddetto ottimismo rooseveltiano in un mondo migliore dominato dalla spendibilità politica della democrazia liberale americana. Roosevelt però non fa tempo a vedere le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale, non fa in tempo a vederne gli effetti di breve termine, perché muore quasi subito dopo il trattato di Yalta e lascia spazio al suo vicepresidente Harry Truman. Roosevelt era già malato da molti anni e tuttavia, questo è un piccolo aneddoto, gli elettori americani non lo sapevano, proprio perché il presidente evitava di farsi ritrarre su una sedia a rotelle, evitava di farsi ritrarre insomma in condizioni di malattia. Il vicepresidente Truman prende quindi il suo posto ed è lui di fatto a guidare il paese nell'ultimo scampolo di anni 40, nei cosiddetti anni di incubazione della Guerra Fredda. Truman era un accademico, era più intransigente di Roosevelt sotto molti aspetti, e era meno empatico anche, diciamo, a livello politico, a livello di seduzione elettorale. Era fieramente anticomunista e, sebbene anche egli condividesse l'idea di del destino messianico, credeva nel progresso, più del suo predecessore si impegnò nel fronteggiare in tutti i campi la nascente contrapposizione con l'Unione Sovietica. Soprattutto temeva la proiezione sovietica in Europa. Temeva che con la Germania da ricostruire, Italia e Francia quasi, e una debole Gran Bretagna, l'Unione Sovietica si potesse magari non impadronirsi, ma comunque influenzare, controllare l'intero continente europeo. Inoltre, sin dalla fine della guerra, gli alleati anglosassoni, gli alleati atlantici, videro la violenza dell'occupazione sovietica in Germania orientale, quindi ancora prima della nascita della cortina di ferro, le quattro zone in cui la Germania doveva essere denazificata, smilitarizzata e neutrale, mostravano un'impronta ben diversa l'uno dall'altra. Tant'è che in poco più di due anni le parti della Germania orientale, che erano sotto il controllo rispettivamente di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna, vennero unificate sotto un controllo alleato, mentre la parte sovietica rimase a sé e poi di nuovo divenne quasi simbolo della Guerra Fredda nella successiva costruzione del muro di Berlino. E in questo di nuovo vi è un cambio d'atteggiamento repentino da parte di Truman, ed è un cambio d'atteggiamento repentino della quale ne beneficia soprattutto la Germania. La Germania aveva subito di nuovo una pace punitiva, e invece Truman, facendo in qualche modo propri i timori che Churchill aveva espresso appena cinque anni prima, vuole evitare gli errori della Prima Guerra Mondiale, quindi punizioni troppo eccessive per gli sconfitti, che portarono a quella sete di rivincita poi cavalcata dal regime nazista, e soprattutto vede nella Germania un attore fondamentale per fronteggiare l'Unione Sovietica in Europa, per avere un altro alleato stabile e affidabile assieme alla Gran Bretagna. Inoltre vi è la necessità del carbone e dell'industria tedesca, così avanzate ed efficienti in epoca prebellica. Ed è qui, quindi è per ragioni molto pragmatiche, per ragioni di concretezza di politica estera, che nasce il famoso piano Marshall. Marshall era il segretario di Stato, quindi il ministro degli esteri di Truman, e proprio in quest'ottica di sicurezza internazionale l'amministrazione Truman tra la fine del 1945 e il 1948 decide di dare ingenti aiuti a fondo perduto a tutti i paesi europei. Attenzione, a tutti i paesi europei, gli americani offrirono aiuti economici anche all'Unione Sovietica, anche ai paesi dell'Est che già stavano scivolando verso l'influenza sovietica. Questi aiuti, certamente mirati più selettivamente a Italia e Francia, erano volti proprio in modo indiretto a combattere il comunismo, a combattere l'influenza, la possibile influenza sovietica negli affari europei, non solo a ripristinare la salute economica dell'Europa. Come detto, questi aiuti vennero offerti anche all'URSS, anche ai paesi dell'Est, convinti che poi non sarebbero stati accettati. Cecoslovacchia e Polonia, per esempio, si dissero interessate, ma poi furono i sovietici a imporre di non accettarli. Si stima che il piano Marshall consistesse di circa 13 miliardi di dollari del tempo. E il problema di reintegrare la Germania occidentale fu la chiave per comprendere al meglio proprio la natura stessa di questo piano di aiuti, della natura non solo politica ma anche psicologica del piano Marshall e dell'impegno americano in Europa. Proprio pochi anni dopo la fine del secondo conflitto mondiale. E la cosiddetta dottrina Truman, di cui abbiamo velocemente accennato, è proprio quella di convincere il Congresso ad approvare questo piano di munifici aiuti economici, dapprima a Grecia e Turchia, poi a tutto il resto dei paesi europei, facendosi scudo di un ampio discorso retorico, dove Truman accennava ai semi del totalitarismo, al valore dei popoli liberi, delle speranze dei popoli e alla necessità di una pace mondiale. Questo internazionalismo statunitense, quindi Truman in questo momento ha compiuto la sua trasformazione, quindi il pendolo della politica estera americana è assolutamente dalla parte dell'internazionalismo. Truman avvia e poi completa il piano di aiuti. Nello stesso periodo l'Unione Sovietica sperimenta il suo primo ordigno atomico, in Cina si compie la rivoluzione e verso la fine degli anni 40 il bipolarismo diventa quasi simmetrico e di lì di fatto inizia il periodo conosciuto come quello della guerra fredda. Direi che ci possiamo fermare qui.